www.radiogio.it e la storia continua. Il territorio a nord-ovest di Milano, dai moti liberali alla battaglia di Magenta. Napoleone III, assieme all'impegno sulla cessione territoriale di Nizza alla Savoia, alla Francia, dettò una richiesta alquanto imbarazzante. Nel pacchetto degli accordi di Plombières spiccava anche la clausola, fortemente voluta da Napoleone III, che prevedeva il matrimonio di suo cugino Gerolamo Napoleone, detto Plon Plon, con la principessa Clotilde, figlia di Vittorio Emanuele II. Il primo ministro dovette faticare molto per convincere il suo re ad accettare quella condizione. Vittorio Emanuele, infatti, avrebbe dovuto sacrificare letteralmente la propria figlia. Plon Plon era un grasso 36enne dichiaratamente anticlericale e libertino, mentre Clotilde era una fanciulla di 15 anni e per di più molto religiosa. Cavour riuscì a spuntarla, ma si attirò molte antipatie nella corte piemontese. Gli accordi segreti fra Cavour e Napoleone III divennero trattato ufficiale il 18 gennaio 1859 e da quel momento il Piemonte intraprese un'azione di costante provocazione verso l'Austria, sperando di forzare la mano a Vienna ed indurla a una dichiarazione di guerra. Furono richiamati improvvisamente i riservisti dell'esercito sabaudo che formarono un corpo di volontari, i cacciatori delle Alpi, agli ordini di Giuseppe Garibaldi. Il repubblicano Giuseppe Stampa, abbiatense di adozione per matrimonio, fece opera di reclutamento per questa unità militare. Invano la diplomazia europea cercò di smorzare la tensione ed evitare il conflitto. Cavour era ben determinato a costringere Vienna a dichiarare la guerra. Il tentativo del governo russo di organizzare un congresso di mediazione gettò nello sconforto lo statista piemontese. Una trattativa condotta a fondo avrebbe evitato il conflitto e Camillo Benso cercava ostinatamente proprio un confronto armato. Ma proprio nel momento di maggior scoraggiamento per Cavour fu l'Austria a capovolgere clamorosamente la situazione. Il 23 aprile 1859, infatti, giunse a Torino un ultimatum, spedito il 19, con il quale si intimava al Piemonte di disarmare entro 3 giorni. Cavour non aspettava altro. Il suo netto rifiuto rese la seconda guerra di indipendenza inevitabile. L'intransigenza e la cecità diplomatica di Vienna avevano così segnato l'inizio della fine. L'Austria, come avrebbe affermato La Salle, aveva puntato la baionetta contro se stessa. Ed ecco la seconda guerra di indipendenza e i primi scontri. Le truppe asburgiche, comandate da Ferenc Gyulay, cominciarono a varcare il Ticino il 29 aprile, cioè più di una settimana dopo l'invio dell'ultimatum. Il ritardo era parzialmente dovuto all'estremo tentativo inglese di mediazione. Le piogge violente che si erano scatenate nel frattempo furono causa di un ulteriore danno per gli uomini del feldmaresciallo Gyulay, che in 3 giorni riuscirono a percorrere appena 35 chilometri. L'invasione austriaca del territorio sabaudo fu quindi più lenta di ogni previsione, che in virtù di azioni di sabotaggio da parte dei piemontesi che allagarono la pianura rompendo gli argini dei canali e aprendo le chiuse in Lomellina e nel territorio adiacente a Novara e Vercelli. I soldati francesi, in quel momento, non stavano meglio. Impiegati nel faticoso passaggio del Moncenisio e del piccolo San Bernardo, per più sotto una pioggia battente nel fango, gli uomini di Napoleone III stavano spingendo i loro cannoni sulle impervie salite delle Alpi. Al momento erano i francesi a versare nella situazione peggiore. Gli austriaci, pur svantaggiati dagli allagamenti e delle forti piogge, stavano pur sempre avanzando in un territorio pianeggiante, ma nonostante le condizioni, tutto sommato meno sfavorevoli, July temporeggiò e decise di avanzare solo dopo pressanti inviti provenienti da Vienna. L'esercito piemontese, senza l'ausilio degli alleati di Oltralpe, non avrebbe certamente potuto reggere all'urto delle truppe austriache, più numerose, meglio armate e addestrate. E malgrado questo vantaggio, il feldmaresciallo asburgico cercò di evitare lo scontro aperto con le forze sabaude, concentrate tra Alessandria, Valenza e Casale. Si mosse direttamente verso Torino. Non convinto fino in fondo di condurre un attacco profondo al Piemonte, Giulia conquistò rapidamente Novara, Biella, Vercelli e Santhià, ma rinunciò a proseguire per la capitale. Intanto i francesi avevano valicato le Alpi e si erano concentrati a Susa e avevano continuato la loro marcia verso Torino e Alessandria. Forse, temendo di essere attaccato sul fianco, il generale austriaco decise allora di invertire la marcia e di far convergere le proprie truppe in Lomellina. Ma la storia non è finita. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.